farò strada tra 100 miliardi di stelle, la mia anima le attraverserà e su una di esse vivrà eterno. Vi sono, dicono, 100 miliardi di galassie, tocco l'infinito con le mani, aggiungo stella a stella, sbucherò da qualche parte, sono sicuro, vivremo per l'eternità. Ma già qui vivo vite parallele, ciascuna con un centro, con un'avventura e qualcuno che mi scalda il cuore. Ciascuna mi assicura, addormentato o stanco, braccia che mi stringono. Credo nella reincarnazione, in quel lungo percorso che fa vivere vite in quantità, ma temo sempre l'oblio, la dimenticanza. Giriamo sospesi nel vuoto intorno all'invisibile, ci sarà pure un motore immobile. E già qui vivo vite parallele, ciascuna con un centro, una speranza, la tenerezza di qualcuno. Sentimenti, non me ne volere, perché sono curioso, bugiardo e infedele. Qui vivo vite parallele, ciascuna con un centro, con un'avventura e qualcuno che mi scalda il cuore.
Pino Pischietola, in questa seconda parte del nostro per me piacevolissimo incontro, ti vorrei chiedere adesso di raccontarci alcune delle tue esperienze professionali. Ci dicevi all'inizio che un grande artista che tu hai conosciuto nelle tue prime esperienze al Logic Studio dei Fratelli La Bionda è Franco Battiato, con cui poi so che hai lavorato tantissimo. Ci vuoi raccontare di questo incontro e di come è evoluta poi la tua collaborazione con Franco Battiato?
Sì, con Franco Battiato tutto è nato quasi per caso, perché lui stava lavorando al Logic Studio per un suo album. Io un giorno passo per caso in regia e vedo i suoi tecnici in difficoltà perché non riuscivano a creare questo loop, questa ripetizione di un suono particolare del pianoforte che Franco voleva, che era quello del pedale tonale, cioè lui tramite il pedale del pianoforte faceva risuonare le corde e voleva registrare la risonanza delle corde del pianoforte per poi suonarla elettronicamente con un campionatore. E i suoi tecnici non riuscivano a fare questa operazione perché ogni 3-4 secondi sentiva come un click, questo loop che non si riusciva a creare. E io invece, che già smanettavo con i campionatori, in un secondo ho detto: scusate, posso provare? Mi hanno detto: dai, vabbè, tanto qua ormai. E invece ho fatto due operazioni velocissime e Franco è rimasto sconvolto. Ha iniziato a offendere ovviamente tutti i suoi collaboratori, tipo: ma vi fate battere da uno qua che non sappiamo neanche chi è, no? Però da lì poi ho iniziato a lavorare con lui in un paio di progetti. Abbiamo prodotto il secondo album di Milva che aveva scritto lui, e anche una colonna sonora, e poi per un po' ci siamo lasciati perché Franco è stato tra i primi artisti a crearsi un home studio già in tempi non sospetti, quindi in Sicilia si era fatto un home studio, io ho continuato a lavorare al Logic Studio e poi anni dopo ci siamo ritrovati per il suo album Gomma Lacca, dove lui voleva un disco molto duro e quindi parlando con Alice e Francesco Messina, amici comuni, e gli hanno detto, ma dai, prova da Pino. Ah, sì, è vero, dai, proviamo, perché lui si ricordava dei nostri lavori a Logic, e quindi ci siamo ritrovati a fare questo disco, e da allora non ci siamo più lasciati, fino purtroppo alla sua scomparsa. Devo dire che a livello umano è stato l'incontro forse che mi ha cambiato la vita, perché conoscere una persona così ti capita pochissime volte, proprio a livello di esperienza, di crescita umana, no? E in più era uno che tecnicamente invece dava molto carta bianca ed era molto attento a tutti i nuovi cambiamenti, a tutte le nuove tecnologie. Non era per niente tecnicamente nostalgico, per cui per ogni disco cercava sempre la cosa nuova, e io ovviamente, essendo uno molto aggiornato per difetto o pregio, non lo so, ero sempre pronto a cercare strade nuove, quindi il nostro è stato un percorso, diciamo, artistico molto interessante ed è, per quanto mi riguarda, umano, perché avere a che fare con lui comunque ti dava molto, ecco.
Lo immagino, tu con Franco Battiato hai fatto anche i live, non solamente lo studio.
In realtà sì, è stato lui a introdurmi al mondo del live, perché io sono un fonico da studio e tale volevo rimanere. Invece alla fine di un album il suo manager mi fa, sai, ho parlato con Franco, pensaci, potresti essere tu il fonico live del prossimo tour. Ho detto no, guarda Franz, io non è per me. Mi fa, dai, pensaci, poi mi chiama dopo una settimana, mi fa, allora si parte il 15 gennaio fino a marzo, ed è stata una scelta forzata, però devo ringraziarlo, perché poi grazie a questa esperienza con Franco, dove abbiamo fatto tantissime date, ho potuto crearmi anche lì una delle capacità che poi ho usato anche con altri artisti come Jovanotti, con cui sto ancora collaborando, o Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Morandi e così via.
So che hai lavorato per esempio anche con Claudio Baglioni, che è un noto stacanovista e perfezionista della musica, vero?
In realtà sì, lui aveva fatto una trasmissione televisiva che si chiamava Anima Mia, se non sbaglio, e aveva registrato un disco che conteneva appunto le canzoni, tutte cover, e quindi era in un momento dove era particolarmente preso bene, e ricordo quell'esperienza come una veramente una cosa divertente e appassionante, nel senso che essendo brani di altri lui non sentiva neanche la pressione di dover uscire con canzoni nuove, poi c'erano molti ospiti e quindi in studio c'era molta libertà e veramente un bello spirito, però nonostante questo a livello professionale era un'esperienza molto importante.
E quali sono le altre esperienze che ti hanno segnato professionalmente, umanamente, in modo profondo?
Ma all'inizio appunto anche questa di Robert Palmer, che era questo artista inglese che storicamente ha lavorato e abitava alle Bahamas e poi si è spostato in Svizzera, a Lugano, e cercava uno studio con questo mixer Solid State Logic, e lì ci siamo conosciuti e lì si è creato anche un rapporto umano. Però dal punto di vista professionale, grazie a lui, ho avuto la fortuna di visitare diversi studi nel mondo molto belli e di avere a che fare anche con musicisti e produttori di altissimo livello, per cui questa cosa mi ha dato proprio un boost, uno sprint professionale pazzesco. E poi negli ultimi anni, devo dirti, ormai sono quasi 20 anni che collaboro con Jovanotti, che anche lui è un grandissimo artista. Ti dico, nella mia esperienza, tu puoi fare un disco di successo, due dischi di successo, ma quando duri 30 anni o più, c'è sempre dietro una grossa capacità artistica, e Jovanotti è uno di questi, ed è uno sempre pronto anche lui a sperimentare nuove strade sonore, e con lui, appunto, registrando i suoi dischi, mixandoli, mi sono trovato anche in situazioni molto belle con musicisti pazzeschi, in studi pazzeschi, per cui...
Pino Pischietola, tra gli studi dove tu hai lavorato c'è il tempio assoluto degli studi di registrazione, ovvero Abbey Road, no? E quindi ci puoi raccontare qualche cosa di questo studio? Come lo vedi e secondo te merita la fama che ha?
Sono stato a Abbey Road appunto con Franco Battiato per registrare un album, la sezione di archi di un album, perché bisogna dire che quando si tratta di registrazione di orchestre, di archi o fiati, nessuno batte gli inglesi. E quindi poi Franco era un perfezionista soprattutto dell'esecuzione musicale fatta da altri, per cui appena un'orchestra non era al 100% lui addirittura cancellava tutto, e quindi siamo stati a Abbey Road. È veramente il tempio. Quando ho visto solo i microfoni usati per registrare l'orchestra, avevano, non so, degli HG, avevo detto di non dire sigle, ma una la dico, degli HG numero di serie 004, microfoni degli anni 60, valore infinito, e di questi ce n'era un tavolo pieno. E quindi è stata un'esperienza incredibile, lo studio è veramente il meglio. Poi adesso loro, da quando hanno chiuso gli Olympic Studios, che era l'altro complesso di studi a Londra, veramente pazzesco, dove anche lì ho lavorato, hanno acquisito tutte i microfoni e le apparecchiature dell'Olympic Studios, per cui oltre, già erano i numeri uno, adesso diciamo in Europa non c'è nessuno che, ma anche nel mondo sono in pochi che possono avvicinarsi.
Pino, veniamo adesso al presente e al futuro. Parlando di futuro, come vedi il futuro della tua professione? Come lo vedi modificato in questi ultimi anni, soprattutto dall'avvento delle piattaforme in streaming, no? Che hanno cambiato naturalmente tutti i parametri, non solo tecnici, ma anche di idea musicale?
Quello che in realtà è cambiato è il fatto che mentre una volta un artista andava dalla casa discografica con un'idea musicale che era quella che si chiamava demo, no? E la casa discografica diceva ok, adesso andiamo in studio e lo realizziamo. Grazie, diciamo, alla democratizzazione dell'uso della tecnologia, cioè ora se un musicista, un artista con un portatile, con un computer portatile non riesce a fare un brano, il problema è lui, non è la mancanza di apparecchiature, no? Questo ha permesso di creare tutta una serie di nuovi produttori e music makers che lavorano, diciamo, a casa o nel loro studio, home studio, e realizzano già il prodotto al 90%. Quindi, quando si tratta poi di finalizzare, è sempre un'arma a doppio taglio, perché se glielo cambi troppo, loro dicono, ma scusa, finora ho fatto tutto il lavoro per averlo così e ora tu me lo cambi. Però se non lo cambi ti dicono, ma cosa sono venuto a fare qui, allora tenevo il mio. Quindi diciamo le difficoltà sono altre, no? Si interviene meno ma più mirati sul suono generale. Il fatto di poi fruire la musica con cuffiette, telefonini, così ovviamente leva un po' di importanza alla qualità sonora generale. Però esiste anche un fatto che l'essere umano, quando è sottoposto a cose piacevoli che stimolano i suoi sensi, ne trae sempre un beneficio, e quindi sentire bene fa stare bene, e quindi non sentendo bene, tu sì, ascolti la canzone per il suo contenuto, ma ti perdi tutta una parte di piacere proprio dovuto all'ascolto del suono in un determinato modo. Quindi, secondo me, la musica negli ultimi anni sta un po' soffrendo di questa cosa qua. Si sta un po' abbandonando la qualità sonora generale, e questo è un peccato, secondo me, perché poi anche oggi ci sono diversi produttori e artisti di talento che ovviamente in una fase iniziale non sono perfetti, anche nel passato era così, no? Però poi trovano la loro strada e guarda caso tutti, appena se lo possono permettere, vanno in studio, usano musicisti, perché poi è bello, no? E quindi anche loro si godono il loro lavoro in una maniera più appagante.
È una canzone che dondola e non lo sa perché lo fa. È una battaglia nel cielo, è fantasia nell'oscurità. E so che la matta non sei te, che balli nel fango con tanta fede. Niente de buono su sta città, c'è una bandiera che sventola. Vola, 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 più in alto la libertà. Ah, io vorrei saper vola, per andare via dal mondo, quando me va. Ciao, ho visto il mondo mentre andavo al forno, mi diceva ciao. Ho visto il cielo che era nero, nero, allora ho detto ciao. Se tu mi stringi più forte della morte, resto qua, nell'onda che va, nell'onda che va. Una casa piena di oro non vale un giorno di sole che se ne va. Chiedi all'ombra sul muro se balla per pena o per felicità. È solo un uomo che dondola e non lo sa perché lo fa. È una battaglia nel cuore, è fantasia nell'oscurità. E forse la matta non sei te, che hai visto qualcosa dentro di me. Ciao, ho visto il mondo mentre andavo al forno, mi diceva ciao.
Quali sono stati i tuoi maestri, anche persone che magari tu non hai conosciuto ma che ritieni fondamentali nella storia degli ingegneri del suono?
Secondo me attivi ancora oggi, tra l'altro Bob Kermountain e Mark Spike Stent, che è un fonico inglese, mentre Bob Kermountain è americano, che hanno mixato dischi epocali, che proprio hanno fatto del mix una fase proprio migliorativa del brano. E quindi ancora oggi, quando sento dei loro mix anche fatti di recente, rimango colpito. In realtà quello che un po' faccio è ascoltare musica di tutti ed essere attratto dal punto di vista sonoro da tutte le novità che sento. Poi in realtà non ho veri e propri miti, se non appunto questi due che ho detto.
Proviamo adesso, infine, Pino Pischetola, a riassumere la tua carriera attraverso alcune scelte. Se tu dovessi scegliere, che so, 4-5 dischi che ritieni più belli che tu hai realizzato come ingegnere del suono, che cosa ci diresti?
È una domanda molto difficile. Indubbiamente, appunto, per come mi hanno lanciato professionalmente, metterei Violator dei Depeche Mode. Aggiungerei il mio lavoro con Robert Palmer, e aggiungerei il mio lavoro con Franco Battiato, il mio lavoro con Adriano Celentano, che è durato e dura ancora tanti anni, e anche con lui abbiamo realizzato dischi, il mio lavoro con Giovanotti, con tanti anni, veramente tanti altri. Però diciamo, quello che è un po' la mia filosofia è di affrontare qualsiasi disco come se fosse il disco più importante del mondo, anche se di un artista sconosciuto, perché questo è l'unico modo per stimolarti continuamente. E quindi poi, mentre ci lavoro, mi affeziono tantissimo a quello che sto facendo. Tra gli ultimi dischi molto belli è l'ultimo album di Caparezza e l'ultimo album di Mannarino, che è questo cantautore romano che è appena uscito, che dal punto di vista produttivo e sonoro è stato veramente appagante.
Ti piace lavorare con i giovani, quindi?
Tantissimo, sì. Tra l'altro insegno anche al Conservatorio di Milano ai musicisti pop da qualche anno, e la cosa più bella è appunto avere a che fare con i giovani, perché ti hanno sempre una visione diversa, no? Perché comunque con gli anni si matura, ma si perde anche un po' di quella follia che c'è da giovani, che invece bisogna tenere sempre attiva.
Quindi quando si sentono dire, che so, critici musicali o altre persone dell'ambiente musicale dire che la musica è finita, tu non sei d'accordo?
No, perché in tutti i periodi ci sono stati dischi bellissimi che sono rimasti e dischi pessimi che ce li siamo dimenticati. Oggi subiamo tutti e due, e quindi secondo me c'è del buono in qualsiasi genere musicale, in qualsiasi epoca. E poi un po' la musica è sempre anche lo specchio della società, non stiamo passando uno dei migliori periodi, per cui la musica risente anche di questo, però il mondo va a onde, c'è sempre salite, discese, quindi siamo fiduciosi, l'arte non può morire, per cui.
E come vedi invece la sfida con l'intelligenza artificiale, che è una sfida importante dal mio punto di vista?
Guarda, è la vera sfida secondo me. Perché indubbiamente l'intelligenza artificiale sta entrando anche nel nostro lavoro, per fortuna sta entrando nel nostro lavoro, tipo dal vivo esiste questo software che si chiama The Feedback, che non so come faccia, ma pulisce il microfono della voce nei concerti, che è sempre molto pieno di rientri dall'impianto e dagli altri strumenti, e questo software, usando l'intelligenza artificiale, riesce a separare la voce da tutto il resto in tempo reale. È un miracolo, veramente, quando uno lo usa non ci può credere, no? E quindi dici benvenuta intelligenza artificiale. Quando poi vedi che con un prompt crei una canzone che per certi artisti invece è motivo di sofferenza, di lavoro lungo, gli dici cavoli, però qua. Però è anche vero che l'intelligenza artificiale, per ora, magari cambierà anche questo, si basa un po' su tutto quello che è stato fatto, mentre la musica, quella che poi funziona, che stimola i giovani, che stimola la gente, nasce sempre da un qualcosa che non esiste ancora, no? E quindi c'è sempre la speranza che l'arte, appunto, come forma. Poi, in realtà, anche quando sono usciti i primi campionatori, la gente diceva no, stanno uccidendo i musicisti, e conosciamo ancora tanti musicisti che sono attivi, per cui non bisogna mai demonizzare, bisogna cercare di prendere il meglio. Tutto quello che usiamo sono strumenti per arrivare all'obiettivo finale, e ben venga. Poi se questo cambierà ci inventeremo qualcosa.
Un'ultima domanda, un piccolo giochino: qual è il disco che vorresti avere registrato tu?
Anche qui è difficile, però uno dei miei dischi preferiti di sempre è Remaining Lights dei Talking Heads, anche perché è molto ricco di strumenti, suoni, musiche diverse. E l'idea di essere lì in quella regia con quella creatività sarebbe stato qualcosa di incredibile.
Pino Pischetola, grazie davvero per questo incontro, per me è bellissimo e piacevolissimo. Buon futuro e buona musica.
Grazie a te, mi ha fatto veramente piacere rivederti dopo questi anni. Per cui un saluto a tutti.
Madonna, è un rock.
No,
è come un rock.
No.
Praticamente è stato un rock.
No, non è un rock.
C'è chi soffre soltanto d'amore, c'è chi sbaglia a parare il rigore,
c'è chi un giorno ha tanto sofferto e allora ha detto io parto. Sì, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto, ciao, a chi sbaglia.
strisce.
A chi invece avvelena le bisce.
Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro. E c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Sempre ammesso che parte. E la vita, la vita, e la vita le vela, le vela. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa. È sempre un giorno di festa. E la vita, la vita, e la vita le strana, le strana. Basta una sottana, puttana, che ti monti la testa. Dalla festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore.
C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltar la finestra. E c'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte già.
Chi guarda soltanto la radio
e poi sbaglia ad andare allo stadio.
C'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema. E c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte?
Sempre ammesso che parte. E la vita, la vita, e la vita le bella, le bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa. Sembra un giorno di festa.
E la vita, la vita, e la vita le strana, le strana. Basta una sottana, puttana, che ti monti la testa. È finita la festa.
Rock.